your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go.
Incredibile come una canzone dal tono così frizzante, così allegro, poi in realtà affronti con una leggerezza disarmante un tema che non solo lei ma tante altre persone vivono sulla propria pelle. Parliamo ovviamente, quando mi riferisco a lei, Amy Winehouse, sapientemente raccontata nelle pagine di Back to Amy dalla nostra ospite di oggi, che è Daria Cadalte, che con piacere accogliamo a radiocittaperta.it. Ben arrivata.
Grazie mille Fabrizio, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, è un piacere essere con voi.
È un piacere sentire la tua voce squillante, devo dire.
Spero non troppo.
No, è perfetta, troppo. Radiofonicamente okay. Ineccepibile. Appunto, stavo pensando quali potevano essere i brani da scegliere, ce ne sarebbero stati tanti altri. Su quello di chiusura, che non ti anticipo, non avevo nessun dubbio, però per quello con il quale introdurre la nostra chiacchierata, è solo nella lettura del libro che mi sono convinto, perché c'è un ricorrente appello alla riabilitazione, sì, appunto alla disintossicazione, che viene inizialmente preso con molta ironia, come appunto avviene in questa canzone, e che forse è stato proprio l'aver sottovalutato o aver visto come lei sottovalutava il problema che un pochettino ne ha determinato la fine così tragica.
Il futuro, esatto. Guarda, Rehab e Back to Black, credo che tu ti riferissi, poi non so se ho anticipato qualcosa, però sono, diciamo, i due singoli di maggior successo, e i primi due estrapolati poi dall'album Back to Black sono proprio due singoli di punta, anche perché lei in questi due brani ci parla proprio di come nel primo, soprattutto quello che stai facendo ascoltare, di come tutti avessero tentato di mandarla in riabilitazione, di come lei si fosse rifiutata, perché lei diceva sempre: se mio padre dice che sto bene, allora nessuno deve preoccuparsi. E questo poi ha determinato una serie di situazioni, circostanze, che poi l'hanno portata al tragico epilogo che tutti conosciamo.
Anche perché il padre, insomma, ho delle grosse riserve sulla sua figura, insomma, per essere tenero nei suoi confronti.
Ma guarda, sì, infatti non so chi me l'abbia chiesto, però mi hanno chiesto: secondo te il vero cattivo di tutta questa drammatica storia qual è stato? Chi è stato? Alla fine io ho risposto: più che chiedersi se ci sia un vero cattivo, c'è da domandarsi se ci sia davvero un buono in tutta questa storia, perché tutti, chi più o chi meno, a partire proprio da Amy Winehouse, hanno tentato di cavalcare un po' il successo di questa giovane ragazza a discapito poi della sua salute, di quelli che erano poi realmente i suoi bisogni.
Volendo trovare una figura, insomma, sembra veramente l'agnello in mezzo ai lupi.
Sì, guarda, davvero l'agnello in mezzo ai lupi, che poi tra l'altro hanno tentato tutti di raccontare la sua storia dando la loro versione, no? Infatti, secondo me, la particolarità di questo libro, che poi non è proprio una biografia come tutti se ne immaginerebbero, ma è un omaggio molto emozionale per quello che è stato, quello che io ho sentito, diciamo, nei confronti di Amy, è stato proprio il fatto di prendere come riferimenti tutte queste biografie che sono uscite postume, non ultima quella di suo padre, metterle a confronto, vedere laddove le versioni, insomma, fossero discordanti, in qualche modo di andare a cercare una verità che fosse quantomeno verosimile, no?
Perché sì, infatti spesso hanno raccontato... volentieri, quando parliamo di vicende a confronto, quelle più ricorrenti sono appunto la versione del padre e la versione della suocera, e tu, esatto, e tu trovi sempre un po' salomonicamente di dire forse la verità sta nel mezzo, no?
Esatto, come poi in tutte le cose, no, Fabrizio, alla fine, cioè, come in tutte le cose la verità poi sta sempre nel mezzo. Poi nel caso di Georgette Civil, io ebbi la fortuna di intervistarla nel 2016, quindi anche da questa poi è nata la mia passione nei confronti poi di questa vita straordinaria, se vogliamo, perché intervistai la suocera di Amy, e anche lì, perché ho tradotto questo libro per l'allora Cinasca Edizione, si chiamava Amy Blake il libro, anche lì ho trovato delle versioni che poi andavano un po' in contrasto con quelle raccontate da altri. Quindi, insomma...
E poi mi era stato detto che la suocera, insomma la mamma di Blake, ebbe addirittura un momento drammatico nel quale dovette decidere di, come dire, per conto dei servizi sociali, se ho capito bene, di non restituire il nipotino ai legittimi genitori per salvargli la vita, se ho capito bene, giusto?
Di quale nipotino parli?
Non lo so, adesso non entriamo troppo in dettagli, però insomma mi trovo comunque che di fronte ad una nonna che per quanto vuole bene al nipote, decide che non è il caso che torni dai legittimi genitori. Insomma,
sì, forse tu ti riferisci, se non erro, però non so, perché non sono entrata nel dettaglio, forse a qualche figlio dell'altro, perché lei aveva due figli, uno era Blake,
comunque,
l'ex
insomma,
marito di Amy. Sì,
comunque
sì.
Gente che comunque di cose strane e di comportamenti, diciamo, poco equilibrati ne ha avuti parecchi, insomma. Quindi povera Amy che si è trovata in questo bruttissimo ambiente, ecco. Poi...
Sì, io ti dico soltanto che, per esempio, quando Blake è stato arrestato, perché lui poi fu arrestato e mi è stata tantissimo tempo a fare entresci dal carcere per andarla a trovare, addirittura lei, Georgette, si prendeva, diciamo, i turni di Amy per poter andare a trovare il figlio, quindi non le dava neanche la possibilità di andare a trovare suo marito in carcere. Quindi sì, per capire un po' la situazione generale, insomma, l'ambiente in cui lei viveva.
Sicuramente,
era tirata un po' da tutte le parti.
Sicuramente, diciamo, un problema Amy Winehouse ce l'aveva, perché amava molto questa, tu lo ribadisci in più pagine, il ruolo della pupa del gangster, no?
Bravissimo, bravissimo. Sì, lei era affascinata da tutto questo immaginario, unito anche a una forte tendenza all'autodistruzione che lei aveva già di suo, e che lei era figlia, comunque questa sua tendenza all'autodistruzione era sicuramente figlia di un'insicurezza, di una forte insicurezza che lei aveva, che si portava dietro fin dalla separazione dei genitori, avvenuta quando lei era molto piccola, no?
Sì, tra quindi, l'altro, senza neanche quasi interpellarla, l'hanno messa di fronte al fatto compiuto,
esatto,
brutalmente.
Esatto. Sì, è arrivato Mitch, ha detto: ragazzi, vi devo parlare, tu hai due figli, io e la mamma ci separiamo. Insomma, tra l'altro, lui aveva una relazione extraconiugale già
da
parecchio, 10
certo,
anni.
Certo.
Sì, quindi lei si è trovata in questa situazione in cui poi lei è andata a vivere con sua madre, ma poi fondamentalmente stava spesso da suo padre, perché lei non trovava il suo posto. Alla fine è sempre stata un'inquieta, no?
Un'anima in pena.
Esatto, esattamente.
Ma poi la cosa che emerge da questo... da questo tuo racconto appassionato, l'ho detto più e più volte, insomma, si capisce che non è il libro scritto, come dire, su commissione, né tantomeno uno dei tanti libri che avresti potuto scrivere su un artista, perché magari sei brava a scrivere, cioè questa è proprio stata una scelta di cuore, come si suol dire, proprio di cuore e di, se vogliamo, anche di sofferenza. E sì. Quanto purtroppo la parte musicale, che è quella che ci dovrebbe interessare di più, spesso e volentieri è stata relegata in secondo, se non addirittura in terzo piano.
Ma sì, ma io non so se tu ricordi il pessimo rapporto, lo ricorderanno tutti, che lei aveva con i media, no? Un po' come è stato nel caso, mi faceva venire in mente il caso di Lady Diana, no? cioè certo. Lei è stata una donna la cui immagine pubblica è stata completamente travolta dal gossip, e c'è stato un periodo, io lo ricordo perfettamente, che i media non facevano altro che puntare i riflettori su tutti i suoi comportamenti, ne erano proprio come ossessionati, no?
Perché faceva, faceva cassetta, faceva soldi.
Esatto, ora io non è che dico che insomma i media siano responsabili di tutto della fine di Amy, però sicuramente una come Amy, cioè,
una mano
un
sulla coscienza
stare,
se la sarebbe
esatto.
Dovuta mettere, certo.
Forse avrebbe avuto quantomeno modo di riflettere davvero su come gestire la sua vita, lei invece non ha avuto proprio il tempo, perché era travolta, era completamente travolta dai media e dal mondo poi dello show business, che poi in Inghilterra, lo sai, cioè sono sì. Peggio di noi.
No,
quindi.
No, ma molto peggio. No, la cosa che dispiace molto è che non le davano neanche il tempo di, diciamo, di pensare alla musica, o meglio, lei era talmente anche ribelle, diciamo, usando un termine un po' banale, che sì. In certi casi quasi per fare un dispetto agli altri cioè decideva di mettere la musica in secondo piano, a parte insomma la continua rincorsa di alcolici, superalcolici e droghe di ogni tipo, che ovviamente assorbevano quasi tutto il tempo a disposizione, però insomma è un peccato, perché poi insomma quando ci si metteva le bastava veramente poco per fare grandi canzoni.
Sì, lei aveva bisogno di emozioni forti, lei l'ha sempre detto, lei non era una che ti faceva l'album così a comando, ovviamente dietro c'era una grossa etichetta discografica, perché lei ha pubblicato
certo.
Tutti con l'Island Records, quindi loro le mettevano pressione, ma lei era una che non riusciva a scrivere a comando, tant'è che tra Frank e Back to Black poi passano tre anni in cui lei decide di lasciare tutto, poi si era separata da Black la prima volta, quindi lei decide di andare a Miami e di registrare questo album che è registrato praticamente di pancia, un album di pancia.
Tutto
cioè,
di getto, certo. Ma poi giustamente quando ho lanciato questo brano Rehab, che come tutti i suoi brani è totalmente autobiografico, una cosa che è fondamentale sapere è che lei non scriveva di cose che non conosceva, cioè non andava a raccontare storie d'amore così
a caso,
sì, inventate di sana pianta, era sempre qualcosa del suo vissuto, comunque qualche cosa che riguardava il suo ambiente, quindi è ovvio che anche trovare argomenti per scrivere le canzoni dovendosi ispirare a quello che la vita le offriva era inevitabilmente, come dire, limitato in certi periodi.
Infatti, guarda, Back to Black secondo me è stato, cioè il fatto che fosse un album davvero così particolare è proprio perché scusate, intanto sentite il mio cane che abbaia.
Sì, tranquillo, vuole mettere anche lei la sua parte.
Esatto. Anche il mio cane. Ah. È il fatto che in Back to Black praticamente Amy trova la sintesi perfetta di ciò che aveva in mente, no? Perché i testi dell'album sono scritti nel periodo più drammatico della sua vita, che come abbiamo detto è la separazione dal suo marito, ma poi perché anche musicalmente, a livello proprio musicale, a livello di genere, lei è riuscita a trovare la sintesi perfetta, tant'è che Back to Black è un album pop, ma è un album pop molto sui generis rispetto agli album pop sì. Usciti in quel periodo, perché mescola un po' di tutto, dall'R&B, no, al blues, al reggae, tantissimo reggae.
Certo,
quindi diciamo che risultato
aveva un
poi
debole per Message to You, no? Insomma,
sì, per tutta la musica nera proprio in generale.
Sì, certo, certo. Infatti sì. Avrei voluto mettere, tra l'altro, in quel famoso EP di 4 brani, quasi tutto dedicato al reggae, c'è una bellissima canzone di Sam Cooke, che è un musicista che io adoro, però poi sì. Per esigenze proprio di scaletta mi sono dovuto, come dire, limitare a 2 brani.
Limitare.
Certo, certo. E, sì. A proposito della musica e di quello che sì. Era l'ambiente musicale, che insomma all'epoca era particolarmente aggressivo, insomma le casse discografiche all'epoca ancora dettavano legge, diciamo l'autonomia che per certi versi adesso gli artisti, anche se sono schiavi comunque delle piattaforme eccetera eccetera, però l'autonomia che hanno adesso lei se la sognava, al punto che poi venne costretta, proprio perché doveva fare cassa, a esibirsi anche quando le sue condizioni di salute erano particolarmente come dire precarie.
Ah sì, assolutamente, se tutti ricordiamo il famoso concerto di Belgrado, no? Nel 2011, è stato l'ultimo tour che tra l'altro io dovevo andare a vedere, il concerto di Amy a Milano, perché c'era anche una data in Italia, e la ricordiamo tutti su quel palco, poverina, cioè completamente inabile alla situazione.
Con i musicisti che la sorreggono,
lei che a un certo punto poi si ferma e secondo me lo fa anche come una sorta di protesta, no? È stata la prima e l'ultima della sua vita. cui praticamente dice: io non sono nelle condizioni, non voglio cantare, tant'è che lei ne veniva da un paio di giorni in cui era completamente KO, è stata praticamente presa di peso, messa su un aereo e mandata
sì, come un pacco.
Esatto, come un pacco. Poi lei morirà pochi mesi dopo, perché poi lei è morta sì a luglio di quell'anno. Insomma, molto triste questa cosa, se rifletti, no?
Certo, no,
ti fa capire proprio il meccanismo proprio nel quale incappano
perverso,
i musicisti,
sì, sì.
Perverso, esatto.
Una forma di sciacallaggio che è veramente, veramente scandalosa, ma soprattutto il fatto che, come dicevamo all'inizio, nessuno, forse più le persone più distanti, perché poi ci sono anche delle dichiarazioni, per esempio, di un esperto del ramo, quale Keith Richards, che dice:
sì,
guarda, questa è una grandissima, però state attenti perché io la vedo male, insomma.
Esatto, anche Mick Jagger, tu sei una ragazza piena di talento, ma se non ti dai una regolata, insomma, non, è detto da due, voglio dire, che ne hanno fatte,
sì,
no,
insomma,
nella loro vita.
Non è che si erano risparmiati, però forse avevano saputo, a parte che sono di un'altra generazione in cui l'utilizzo delle droghe era diverso, anche se meno consapevole, però era sicuramente meno chimico, se vogliamo usare un termine, insomma, qui c'era un mix di tutto, insomma, tra superalcolici, pasticche,
sì, ecstasy, lei, eccetera. Lei è stata veramente la sua più grande, cioè è stata vittima dell'alcol, poi fondamentalmente era quello il suo grande problema, perché sì, ha avuto dei periodi in cui ha fatto uso di droghe, principalmente crack, però lei è stata, cioè, infatti l'ha uccisa l'alcol, lei era...
L'alcol, perché poi è stato combinato con dei medicinali che sconsigliavano totalmente...
Assolutamente, di prendere insieme ad alcol, sì, è stato quello poi che alla fine l'ha uccisa, e tra l'altro lei ne veniva da un periodo anche di riabilitazione, tra virgolette, cioè lei era pulita da tantissimo tempo, probabilmente è stato proprio quello che poi, presa poi una massiccia dose di alcol, l'ha portata all'arresto cardiocircolatorio. Ma io penso che lei si potesse salvare, io sono convinta di questo fatto. Lei fosse sopravvissuta, secondo me sarebbe tornata a cantare nei piccoli club, che era quello che desiderava, avrebbe anche potuto, e lo scrivo alla fine del libro, magari coronare il suo sogno, che era quello di diventare madre, e
certo.
Poi c'era anche tutto questo lato materno di cui pochi hanno parlato.
Sì, cioè aveva quella ragazza che poi fece da apripista della sua etichetta discografica, che la considerava una specie di figlioccia, no?
Di figlioccia, bravissimo, Diane, esatto. Sì, lei aveva questo forte desiderio, chiaramente gli uomini che ha trovato non sono stati sempre il massimo, ma lei aveva questo forte istinto materno, voleva occuparsi di qualcuno, e forse magari spostando l'attenzione da se stessa a qualcun altro, sarebbe anche, mi piace pensare, riuscita a risollevarsi un po' da quella condizione, no?
Poi avrebbe voluto adottare quella orfana ai Caraibi, no?
Esatto, a Santa Lucia, sì, lei voleva a tutti i costi portarsela a casa, però chiaramente era impossibile.
Nelle sue condizioni, figuriamoci.
Esatto, ma io penso che non potesse neanche avere poi figli, secondo me anche proprio fisicamente.
Sì, perché poi era bulimica, quindi c'aveva grossi,
esatto,
problemi anche proprio di, diciamo, di... rimanere in piedi, insomma.
Di regolarità, esatto, e anche di regolarità
del
a livello
ciclo, ormonale. Certo,
sì,
certo, certo.
Sì, sì.
E questo fatto che era arrivata addirittura a pesare 45 kg,
mamma mia,
indubbiamente,
mamma mia.
Un cuoricino così delicato, insomma, immagino che fatica può aver fatto, insomma, è veramente una... La storia che hai raccontato è una storia... io conoscevo in parte perché poi avevo visto il documentario che tra l'altro,
sì,
ha vinto anche dei premi, se non ricordo male.
Sì, ha vinto il premio Oscar come miglior film straniero nel 2012.
Ma
13,
a proposito 15. Di film, so che sei stata presente a un'anteprima recente del film a lei dedicato.
Sì, guarda,
che impressione hai avuto da questa pellicola?
Allora, guarda, devo dirti che i miei pregiudizi sull'attrice troppo poco somigliante, perché avevo subito... diciamo sollevato questa obiezione, e il fatto che dietro vi sia lo zampino di Mitch Winehouse e della famiglia in generale, alla fine però sono stati spazzati via quasi del tutto questi pregiudizi, perché tantini a parte, diciamo che ho apprezzato particolarmente l'interpretazione della attrice protagonista, che è bravissima, che nonostante reciti e in molte scene è palese che stia interpretando qualcun altro, non scade mai nel cliché della macchietta, sai, alle volte capita quando si interpreta qualche grande artista di scadere un po' nel cliché, di diventare un po' come una macchietta. Invece lei è stata molto brava, addirittura ho scoperto che buona parte dei pezzi, se non tutti, sono proprio cantati da lei,
sì,
quindi anche una bellissima...
Pure io.
Sì, sì, ha anche una bellissima voce. Poi vabbè, la colonna sonora è firmata da Nick Cave, quindi ti lascio immaginare, cioè io lacrimuccia, poi giustamente me la sono andata a comprare e ogni tanto me la metto su e mi scende anche la lacrimuccia, perché comunque il film, per quanto sia molto concentrato, perché non vi immaginate reso conto della sua vita, insomma, dalla nascita alla morte.
Cioè, proprio solo un settore, diciamo, da poco prima della celebrità alla fine, insomma.
Esatto, la storia è molto concentrata, però devo dirti che il film si lascia guardare, in certe scene, ti ho detto, è anche abbastanza commovente, anche perché ho sottolineato anche molto questo rapporto che lei aveva con la nonna Cinzia, che è un rapporto molto forte, è una persona molto importante nella sua vita, se non altro perché nonna Cinzia, lo scrivo nel libro, le raccontava da bambina di aver avuto un filarino niente meno che col jazzista Ronnie Scott, no?
Certo.
E poi pare anche che Glenn Miller avesse tentato di sedurla, quindi lei è vissuta nei racconti della nonna, insomma,
punto che poi dopo, quando si trattava di fare i provini, temeva talmente tanto il giudizio della nonna che preferì a un certo punto non farsi più accompagnare.
Bravo, sì, bravissimo. A un certo punto dice: per favore papà, non far venire più la nonna perché mi mette ansia.
Tra l'altro, a proposito scusami, ti ho interrotto.
No, vai.
No, dicevo, c'è nella parte finale del libro un appendice in cui c'è una piccola chiacchierata con Xantoné, appunto il
Black,
sì, che è il suo musicista tastierista,
sì,
che anche lui, ho letto di recente nel supplemento del manifesto, esprime un giudizio tutto sommato favorevole rispetto al film. Adesso bisogna vedere quanto queste recensioni favorevoli siano un po' anche dovute al fatto che saranno stati anche loro coinvolti nel progetto dal punto di vista economico, quindi tutti
sì.
Fa tutto bene madama la marchesa, come si dice in questo.
Sì, guarda, addirittura, infatti addirittura anche suo ex marito intervistato poco dopo l'uscita del film, io mi aspettavo dicesse no perché ne sono uscito male, eccetera, assolutamente, c'è un agnellino, cioè che non te lo aspetteresti mai. Quindi là ci sono delle dinamiche sicuramente strane.
Vabbè, poi insomma, adesso diciamola tutta, insomma, se non ci fosse stata lei, lui penso che veramente faceva operazioni da piccolo truffatore e finiva lì, insomma, il suo destino era abbastanza, quindi insomma deve solamente baciare dove è passata la ex moglie, insomma, quindi
infatti,
gli conviene anche recitare la parte del bello maledetto, che tutto sommato fa sempre la sua porca figura, no? Soprattutto a livello di immaginario collettivo.
Sì, assolutamente sì, vabbè, lui non sarebbe stato veramente, a me non è tanto simpatico Blake, diciamola così, ecco.
Ma io diciamo che forse, non lo so chi salverei, forse, ma diciamo che è difficile, veramente la pecorella in mezzo ai lupi. Mi viene da pensare, tornando al tuo libro, che sia stato un libro, per quanto poi accurato anche nella ricerca delle fonti, dei documenti, eccetera, eccetera, però che sia stato un libro che hai scritto molto di getto.
Sì, guarda, io lo dico sempre, il libro è un omaggio, no? Più che una biografia tradizionale, e dico spesso che scriverlo è stato come assistere a una carrellata di Polaroid con sopraimpresse le nostre vite, che poi sono le vite di due coetanee unite da esperienze comuni. Infatti io e lei ho rivisto la mia fragilità e alla mia fragilità mi sono ispirata, per così dire, poi per raccontare la sua fragilità, perché siamo cresciute con lo stesso immaginario fatto di tatuaggi, piercing. Io sono dell'84, lei dell'83, anch'io giocavo a biliardo, e poi ci accomunano anche molte esperienze anche negative, come il fatto di aver sofferto di disturbi alimentari o di aver subito l'influenza di amori sbagliati molte volte, che poi sono le problematiche che accomunano un po' tutte le donne, no?
Purtroppo sì.
Noi
maschietti siamo più furbi da questo punto di vista.
Infatti nel prologo io mi riferisco ad Amy come ad una di noi, no? Quindi tutte possono riconoscersi un po' nella Amy del mio libro, perché alla fine ne ha passate parecchie, ma niente di diverso da quello che ho potuto passare io, mia sorella o la mia migliore amica. Ecco, insomma,
sì, col piccolo, diciamo, particolare che diciamo lei aveva tutto accelerato, tutto amplificato, tutto, come dire, notevolmente espanso dalla popolarità, dai soldi, dalla fama, e quindi inevitabilmente anche i problemi diventavano più, come dire, più difficili da superare.
Esatto, e poi anche col piccolo particolare che io non ho il talento, non ho mai avuto il talento di Amy Winehouse, quindi sicuramente...
Ma per fortuna neanche il marito.
Ah, per fortuna neanche il marito, no, infatti, ma non, infatti, non mi ci sarei proprio, guarda,
no,
neanche avvicinata.
Dire, no, intendo dire, poi insomma, la fortuna sta anche nelle persone che incontri, se vogliamo,
sì,
no?
Certo, sì, sì, infatti, è vero, verissimo.
Questo sembra le famose sliding doors che certe volte...
Bravissimo, no, siamo, no, è vero, è vero.
Non siamo capaci di saper apprezzare quando prendiamo quella giusta, insomma, mi sembra tutto normale. Poi vai a vedere che cosa ti poteva succedere, bastava certe volte veramente girare
prendere
a destra
il treno sbagliato.
Bravissimo, bravissimo.
Esatto.
Senti, io siccome sono già le 15:29, nel ricordarti una cosa che ti avevo già comunicato nelle nostre comunicazioni interne, che sì, avremo un podcast particolare esclusivo di questa chiacchierata insieme, corredato dai brani, sì, di apertura e di chiusura, volevo un tuo commento sul mio brano preferito in assoluto, che è quello con il quale chiudiamo la nostra chiacchierata, perché Love is a Losing Game, a parte che c'ha un titolo molto profetico purtroppo e molto, come dire, ancora di più degli altri, autobiografico, è proprio, sì, un brano, non lo so, sembrava come se lei scrivendolo già avesse visto qualcosa, non lo so.
Allora guarda, se tu mi avessi chiesto le tue canzoni preferite, te lo giuro Fabrizio, ti avrei risposto, cioè ti avrei detto che una delle due è sicuramente Love is a Losing Game, che è la canzone d'amore per eccellenza. Lei è scritta per il suo Blake, ovviamente, una canzone scritta di pancia, ma la cosa che io non sapevo è che era anche una delle sue canzoni preferite, perché lei era molto critica nei confronti dei suoi brani, dei suoi pezzi, dei suoi dischi. Lei non gliene fregava niente di essere famosa, fondamentalmente cantava come necessità. Però Love is a Losing Game era la sua canzone preferita, e quando la cantava puntualmente si commuoveva. Se tu vai a cercare Amy Winehouse live Love is a Losing Game, troverai sicuramente più di un'esibizione in cui lei si commuove, quindi l'avrei scelta anch'io.
Perché poi commuove, cioè secondo me lei si commuove come ci commuoviamo noi, cioè ascoltandosi come noi ascoltando lei. Noi ovviamente poi a posteriori, con tutto quello che ci viene in mente, sapendo che fine ha fatto, però insomma al netto di questa inevitabile deformazione di giudizio dovuta alla sua tragica fine, però questa è una canzone che commuove a prescindere, pure se l'avessero scritta altre persone, quindi a maggior ragione, no?
Sì, lei poi va proprio dritta al cuore del dramma, perché lei parla di questa relazione, cioè della relazione dell'amore della sua vita, no?
Quindi il famoso amore tossico.
Ci va proprio dentro, proprio ci batte proprio dentro la testa, la faccia, ed è una delle canzoni d'amore secondo me più belle mai scritte, non ti dico di sempre, ma sicuramente negli ultimi 20 anni sì.
Beh, insomma, sono contento, insomma, sapevo di giocare facile, nel senso che non avevo scelto un brano particolarmente sconosciuto ed improbabile, però insomma mi fa piacere.
Però
che...
non è scontato, non
no,
è
no,
assolutamente
no, ma
scontato.
Cosa che invece adesso, a netto del fatto che c'era ovviamente la similianza col titolo del tuo libro, non avrei mai messo Back to Black, perché la trovo un po' troppo, come dire, è troppo facile fare scopa con quella canzone, secondo me bisognava andare a cercare di spiazzare un pochettino gli ascoltatori, no?
Sì, sì, diciamo che alla fine il testo parla anche quello parla della rottura con Blake, però sicuramente Love is a Losing Game è molto più incisiva, poi ha un'armonia, cioè
e
una
poi
melodia,
è più crepuscolare, insomma.
Sì, 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 rispecchia molto di più quella che era Amy, ecco, nel profondo proprio.
Senti, vuoi ringraziare qualcuno in particolare in chiusura della nostra chiacchierata? Se c'è qualcosa che abbiamo dimenticato di dire che per te è importante,
allora,
sottolineare.
Allora, sicuramente, guarda, sì, se me lo chiedi ringrazio, non so se mi sta ascoltando, glielo farò ascoltare, è Luca Du Persico dei 99 Poste che mi ha fatto la prestazione.
Certo, certo.
E lo ringrazio perché, insomma, non è scontato. E poi ringrazio la gente che continua a comprarlo. Io mi arrivano, insomma, dei dati incoraggianti. Io insomma incoraggio sempre ad andare in libreria principalmente, però anche sui canali insomma digitali sicuramente acquistare il libro. E niente, vi chiedo di farmi sapere poi se vi è piaciuto, insomma cercandomi sui social, ma anche contattando l'editore sui social, insomma mi farebbe piacere sapere cosa ne pensa il pubblico di questo libro. Intanto spero che insomma vada bene, sicuramente. Quindi ringrazio la gente che lo sta comprando, poi ringrazio te per questa intervista molto piacevole.
Grazie.
E le persone che si stanno interessando, diciamo, alla storia di Amy, perché secondo me bisogna che certe artiste vadano ricordate perché le nuove generazioni, per esempio, non in tanti la conoscono, quindi insomma è già un fenomeno di 20 anni, quindi non è che stiamo parlando dell'anno scorso.
Sì, ma purtroppo c'è un'accelerazione enorme nel, come dire, anche nella, nel consumo del, diciamo, dei prodotti, a me non viene da chiamarli prodotti ovviamente musicali, però insomma questa liquidità eccessiva della fruizione e dell'ascolto va a discapito proprio della memorizzazione, della tracciabilità nella propria testa, nei propri ricordi, perché insomma io già rispetto a te per esempio mi trovo avvantaggiato, perché di certi dischi mi ricordo quando levavo il cellophane dall'LP e trovavo la busta interna con i testi, con c'era scritto tutto quello che c'era da sapere su chi ci aveva suonato, dove era stato registrato, tutta una serie di informazioni che già col CD ci voleva la lente di ingrandimento, figuriamoci che ne sanno quelli che ascoltano solo ed esclusivamente musica dalle piattaforme, quindi è inevitabile che ciò accada, insomma.
Infatti.
Allora, io ti ringrazio nuovamente, ricordiamo la casa editrice Il Castello, che ha fatto uscire questo libro interessante, sicuramente appassionato e appassionante.
Grazie
Back
mille.
To Amy, Daria Cadalt, nostra ospite a RadioCittàAperta.it, e come annunciato e con la sua benedizione ascoltiamo senza dubbio alcuno Amy Winehouse con Love is a Losing Game. Grazie ancora.
Grazie Fabrizio, grazie a tutti, alla prossima.
You, I was a flame. Love is a losing game. Five-story fire as you came. Love is a losing game. What I wish I never played. Oh, what a mess we made. And now the final frame. Love is a losing game. Played out by the band. Love is a losing hand. More than I could stand.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.